Avete mai sentito parlare di paintball? Il paintball è una sorta di gioco, che simula la guerra, no? Dove ci si spara con delle... No, lo fanno proprio gli uomini, mi è capitato... No, lo fanno con delle cartucce ripiene di vernice. E mi è capitato una volta ad andare andando in bicicletta, ho incontrato un esercito ed erano veramente vestiti da soldati, armati con delle armi del tutto simili a quelle vere, dipinti nelle facce, e si sono inoltrati in una zona con degli alberi e si sentiva sparare questa gente a tutto spiano. E devo dire che ho nutrito un po' di invidia, perché fin da bambino mi sono sempre piaciute le divise, le armi, poter sparare, e fare un gioco del genere ho detto mannaggia, mi piacerebbe fare sparare qualcosa, ma appunto perché è un gioco. Supponiamo se dovessi sparare in una guerra vera. Ricordo che quando ero militare ero tra i più esaltati, che quando si andava a sparare mi piaceva quel momento, ma ripeto, è perché non c'era un pericolo. Oggi ci sono delle guerre, il mondo è pieno di guerre, ci sono più di 50 guerre nel mondo, abbiamo spesso davanti ai nostri occhi le immagini della Siria, no? Dove sparare non è così tanto divertente e sparare non è più un gioco, perché siamo di fronte a morte, distruzione, siamo di fronte a quello che l'uomo di peggio può commettere. E sebbene ci siano tante guerre reali, in Italia c'è una guerra. Noi diciamo no, l'Italia è un paese in pace. E io vi vorrei dire no, anche in Italia c'è una guerra, ma il brano di oggi ci vorrà far capire che c'è una guerra dove tu sei coinvolto. E per quanto noi pensiamo di essere in un paese che vive in pace, e da un punto di vista militare lo è, invece il brano di oggi ci vorrà far vedere che il cristiano non vive in pace, ma vive in una guerra che non è un gioco, è una guerra che è difficile da combattere, sottile, perché c'è un nemico schierato, e quindi la Bibbia spesso parla di questo combattimento dove il soldato, per affrontare la guerra, quali caratteristiche deve avere un buon soldato che affronta la guerra? Deve essere ben preparato, deve essere ben armato, deve avere un carattere forte, perché deve affrontare molte, molte difficoltà. E deve essere soprattutto fedele all'esercito che lo ha arruolato, perché non ultimo a volte la paura può fare girare i talloni di fronte al nemico. Ma vi invito ad aprire Efesini capitolo 6, leggeremo dal versetto 10 al versetto 13. Allora Efesini capitolo 6, dal versetto 10 al versetto 13. Dice: del resto fortificatevi nel Signore nella forza della sua potenza, rivestitevi della completa armatura di Dio affinché possiate star saldi contro le insidie del diavolo. Il nostro combattimento, infatti, non è contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le potenze, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali delle malvagità che sono nei luoghi celesti. Perciò prendete la completa armatura di Dio affinché possiate resistere nel giorno malvagio e restare in piedi dopo aver compiuto tutto il vostro dovere. Spesso, come ho detto prima, la Bibbia parla della vita cristiana come un combattimento. Ma perché c'è questo combattimento? Non abbiamo anche solo prima ricordato, letto, cantato che Dio è onnipotente, che Dio è dalla nostra parte, che Dio in un certo modo protegge tutti i suoi figli. Perché allora dobbiamo combattere se c'è un Dio così schierato dalla nostra parte? Paolo in tutta la lettera di Efesini ha parlato di tante benedizioni che sono per il credente. In tutto il capitolo 1 ci ha parlato di benedizioni spirituali nei luoghi celesti, ci ha parlato di che siamo stati predestinati nel suo amore a essere adottati come figli, ci ha parlato di un'eredità, ci ha parlato che ci ha dato Dio ogni sorta di sapienza e di intelligenza, e poi parla di che ci ha dato una vita, che ci ha vivificato, ci ha risuscitato con Lui e ci ha fatto sedere nei luoghi celesti. E tutto questo può sembrare, ok, Dio ha fatto tutto e noi siamo al sicuro. In un certo modo, noi non abbiamo dovuto fare nulla, Dio è assolutamente dalla nostra parte, perciò quale combattimento dovrò fare? Verso di chi dovrò combattere? In realtà, come abbiamo visto in tutto il brano, Paolo parla di difficoltà nella vita cristiana di tutti i giorni. Abbiamo visto come Paolo ha parlato che Dio aveva questo disegno di due popoli, dei giudei e dei greci, di farne un popolo, un unico popolo, e questa coesistenza era difficile. E abbiamo analizzato nelle volte precedenti le difficoltà culturali e religiose che separavano questi popoli. Paolo ha parlato di svestirsi della vecchia natura e di rivestirsi della nuova, del nuovo uomo, ma tutto questo, non so voi, ma non è così semplice nella vita di tutti i giorni. E allora se Dio è con noi, la Bibbia dice, se Dio è con noi, chi sarà contro di noi? In realtà un nemico c'è ancora. Nonostante Dio sia onnipotente, lo è, nonostante tutto c'è ancora un nemico da combattere, e Paolo usa un termine, usa una tematica che vuole porre attenzione agli Efesini e far renderli consapevoli che si trovavano in una guerra. E finché vivremo su questa terra, la vita del cristiano sarà una vita costantemente ostacolata dal nemico. Perché se c'è una guerra vuol dire che c'è sempre un nemico che ci sta intorno a noi. Per cui vedremo che la vita cristiana è una guerra di natura spirituale, è un combattimento nel quale tu come soldato sei chiamato a essere forte, sei chiamato a essere saldo e sei chiamato a essere resistente. Guardate come Paolo chiama a essere forti, al versetto 10, dice: del resto fortificatevi nel Signore e nella forza della sua potenza. Per poter camminare in modo degno della vocazione che è stata rivolta, il credente deve essere una persona forte. Ma questa non è una forza che deriva dalle nostre capacità. Ognuno di noi ha un carattere diverso e ci sono persone che hanno caratteri più forti e caratteri meno forti, ma non è questa forza che ti renderà il cammino cristiano capace di affrontare le difficoltà. Del resto Paolo sta facendo un appello non solo ai deboli, quelli caratterialmente, ma a tutta la Chiesa, quindi anche le persone che in un certo modo possono vantare un certo tipo di carattere, anche loro necessitano di essere fortificati. Quindi non è una caratteristica che abbiamo di natura, Non è un qualcosa che abbiamo dalla nascita, ma è un qualcosa che non deriva dalle nostre capacità, perché Paolo dice: fortificatevi nel Signore. In Lui dobbiamo trovare la forza necessaria per affrontare questo tipo di ostilità. Ed è una forza che non è disposizione di alcuni sì e di alcuni no, ma potenzialmente, o diciamo teoricamente, è a disposizione di ognuno. E in questo siamo tutti uguali. Sebbene anche solo noi nel nostro gruppo siamo diversi caratterialmente, tutti noi possiamo fortificarci nello stesso, allo stesso modo, diciamo, nel Signore, affrontare questo tipo di difficoltà. Il punto cruciale nel quale Paolo sta evidenziando è che senza Cristo non sarai mai all'altezza di vivere una vita cristiana, perché non avrai mai forza, non avrai la saggezza indispensabile, non sarai così costante in questo cammino. E del resto, se un credente si basasse esclusivamente sulla sua forza, prima o poi cadrà. Paolo esorta a fortificarsi nel Signore nella forza della sua potenza, ma cosa significa in pratica questo? Intanto diciamo che il credente è impreparato ad affrontare questa vita. Se Paolo dice di fortificarsi, significa che il credente non ha questa forza, no? E se cerchi di combattere, come ho detto, con le tue forze e con le tue energie, sei un soldato già sconfitto in partenza. Non sei equipaggiato nel giusto modo per affrontare questa battaglia. Non so se avete mai sentito, sicuramente sì, della campagna militare che hanno fatto i soldati in Russia nella Seconda Guerra Mondiale. Una delle cause, al di là delle dimensioni numeriche delle forze in campo, una sicuramente il fatto più negativo per l'esercito italiano era il fatto che fosse un esercito impreparato. Non aveva armi, ma soprattutto non aveva neanche un giusto equipaggiamento. Non aveva niente per difendersi dal freddo, erano vestiti veramente in maniera assolutamente inidonea per le temperature. Avevano delle scarpe, ho letto, delle scarpe dove la suola era fatta di legno e la suola era montata su una tomaia dello scarpone con dei chiodi. E attraverso questi chiodi si infilava l'acqua che poi gelava, e vi lascio immaginare che fine facevano i piedi. Dovevano ricorrere ad amputazioni perché con geloni non potevano andare avanti. E i russi sapevano in un certo modo che il freddo sarebbe stato l'arma più potente che loro potevano opporre all'esercito italiano-tedesco. Ma questo ci fa capire che quando un esercito non ha i giusti mezzi, prima o poi cade, è destinato a fallire. Quindi la vera forza del credente è la dipendenza dal Signore. La sua vita è la nostra vita, la sua forza è la nostra forza, e Cristo deve essere il nostro equipaggiamento. Cristo è la nostra vittoria. Non è per le nostre capacità, non è perché siamo dei bravi credenti, non è perché tante cose, ma se la Chiesa dopo 2000 anni è ancora in piedi, è solo perché Cristo la rende vittoriosa. Infatti in Matteo 16:18 Gesù dice: tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia chiesa e le porte dell'Ades non la potranno vincere. Già in questo passo Gesù dice che c'è una guerra contro le forze spirituali, ma l'Ades non potrà mai vincere la chiesa, per quanto in 2000 anni di storia abbiamo visto un corpo di Cristo spesso diviso, debole, pieno di scandali, ma per grazia di Dio, se oggi ancora è qua, è perché Cristo Cristo ha determinato la vittoria del suo corpo. In Apocalisse 3:8, parlando della chiesa di Filadelfia, Gesù dice: ecco, ti ho posto davanti una porta aperta che nessuno può chiudere, perché pur avendo poca forza hai serbato la mia parola e non hai rinnegato il mio nome. Ecco un'altra indicazione del fatto che la vittoria della chiesa non dipende dagli uomini ma da Cristo, anche se gli uomini devono rifugiarsi in Cristo. E Paolo aveva sperimentato, Paolo sapeva come bisognava fortificarsi. Paolo aveva vissuto tutta una vita di guerra, combattimenti, guerra fuori e dentro la Chiesa, picchiato, bastonato, perseguitato, criticato da fratelli. Sapeva quali erano le difficoltà di questa lotta spirituale, ma nonostante tutto era un uomo vittorioso, perché lui si rifugiava continuamente in Cristo. Infatti lui ha potuto scrivere in Filippesi 4:13: io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. Non aveva una mania di onnipotenza, non era un pazzo invasato, non era un entusiasta senza ragione, ma era consapevole che solo in Cristo gli avrebbe dato la forza per andare continuamente avanti in tutti questi anni di ministero così difficili. Quindi non è la quantità di forza che hai a determinare la vittoria, ma la fonte di questa forza. La battaglia è vinta perché la croce ha vinto Satana. In 1 Corinzi 15:57 dice: ma ringraziato sia Dio che ci dà la vittoria per mezzo del nostro Signore Gesù Cristo. La vittoria in Cristo non significa che la vita del credente, come detto, non sarà senza problemi. Significa che combattendo tutto ciò che capita non toglierà la vittoria finale. Infatti in Romani capitolo 8, dei versetti 35 a 39, Paolo dice: chi ci separerà dell'amore di Cristo? Sarà forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada? Ecco, Paolo era cosciente del fatto di come stava vivendo la Chiesa allora. Erano sotto una persecuzione molto violenta, nella quale tanti morivano anche fisicamente. E dice: chi ci separerà dall'amore di Cristo? Ma lui dice: ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amati. Come possiamo quindi appropriarci della vittoria? Ci possiamo appropriare della vittoria in Cristo attraverso la preghiera, la conoscenza e l'ubbidienza alla parola, la fede nelle sue promesse. E poi vedremo la prossima volta che cosa consiste tutta questa forza che il Signore ci dà. In realtà noi ci dobbiamo fortificare nel Vangelo, perché come Romani ha scritto, e Paolo ha scritto in Romani 1:16, che il Vangelo è potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede. Siamo in una guerra che ha avuto origine dall'inizio dei tempi, e signori, non possiamo avere una posizione neutrale, non possiamo dire: a me non mi riguarda, perché nonostante tutto siamo coinvolti anche senza la nostra volontà. E Gesù ci chiama a prendere una posizione. In Matteo 12:30 dice che chi non è con me è contro di me, e chi non raccoglie con me disperde. Siamo in una guerra e la sopravvivenza dipende dal modo nel quale tu combatterai. Non ti aiuterà a pensare che noi ne siamo esclusi. A volte possiamo pensare: la mia vita va tutto bene, non ho particolari problemi, le prove spirituali le gestisco abbastanza bene. Non ti aiuterà a pensare questo. Non ti aiuterà a pensare che sarai pronto quando arriveranno prove più difficili. Non ti aiuterà a pensare che sei sufficientemente forte. Non ti aiuterà a pensare che Dio ti libererà anche se tu rimarrai passivo. A volte preghiamo: Signore, fammi diventare paziente, ma Dio ti sta chiamando a un impegno e non a, lui non cambierà automaticamente il tuo carattere senza la tua volontà. Ma come detto, il soldato non deve essere solo forte, ma deve essere anche saldo. Nel versetto 11 Paolo dice: rivestitevi della completa armatura di Dio affinché possiate stare saldi contro le insidie del diavolo. Il nostro combattimento, infatti, non è contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le potenze, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti. Dio ci equipaggia di una completa, la chiama Paolo, completa armatura. Quindi se è completa è efficace per affrontare questo tipo di guerra, non serve altro, il soldato ha tutto ciò che serve per andare in battaglia. E Paolo sapeva che cosa significava la guerra, perché nel mondo di allora per lui era visibile la guerra, cioè l'aveva visto, sapeva come erano vestiti i soldati, sapeva, cioè era un'immagine, non è come per noi che la vediamo un po' distante alla televisione, a volte a furia di vederla alla televisione facciamo un po' fatica a comprendere realtà da immaginazione e ci sembra di vedere un film, mentre allora la realtà della guerra era una realtà proprio di tutti i giorni. E Paolo aveva davanti agli occhi l'immagine dell'esercito romano, un esercito che era temibile. Era un esercito che aveva una strategia di combattimento. Per chi ha studiato la storia, la causa del successo, la motivazione del successo dell'esercito romano nelle sue battaglie era l'organizzazione oltre che l'equipaggiamento. Quando andava in battaglia contro il nemico, l'esercito romano si disponeva ordinatamente in tanti settori, ognuno aveva il suo compito e una strategia, e questo permetteva loro di sbaragliare masse di uomini mandati allo sbaraglio. C'era una strategia nella battaglia, c'era una disposizione che incuteva anche paura nel nemico. Avete mai visto i film? Immaginatevi essere davanti a una folla, un esercito così potentemente armato, così regolarmente disposto. Io avrei smesso di aver voglia di giocare alla guerra e sarei scappato. Non solo c'era una disposizione che aveva paura, ma anche le armature stesse incutevano un certo timore. Non so se avete l'immagine delle armature che avevano, ma i soldati romani, a seconda del grado e della capacità in battaglia, si fregiavano di... avete presente quelle specie di piume sull'elmo che avevano? I soldati semplici non li avevano. Più avanti si andava in grado e più avevano qualcosa che esaltava la loro forza e la loro potenza. Significava che di fronte a quell'uomo, cioè quell'uomo aveva fatto tante battaglie, era forte ed era pronto per distruggerti. Era una tattica psicologica. Vi ricordate anche Davide quando ha incontrato Golia? Golia era anche molto corazzato e psicologicamente questo stabilisce già un po' la vittoria finale. Se io incomincio a farti paura, tu sei già affronterai la battaglia in un modo diverso. E ripeto, quali pensieri saranno passati nelle persone che si trovavano veramente in guerra? Sarebbe stato facile rimanere saldi nella battaglia? E Paolo qua fa un elenco dei reparti del nemico come se stesse descrivendo un esercito che va alla battaglia. Paolo sta parlando di principati, potenze, dominatori di questo mondo di tenebre, forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti. Non entra tanto nel dettaglio di farci comprendere a che titolo queste forze agiscono, come sono ordinate, chi sono in realtà. Diciamo che si è in maniera molto sommaria unanimemente concordi nel dire che sono un esercito di demoni e che agiscono a vari livelli. Il punto è che c'è un esercito schierato. E non importa se noi cerchiamo di studiare a fondo che cosa fanno nello specifico, il punto è che questo esercito sta marciando contro la Chiesa. E Paolo dice: non vivete nell'illusione che non ci sia, perché non è contro carne e sangue che stiamo combattendo. Non lo vedremo in carne ed ossa, ma c'è. E c'è qua nella mia vita, nella vostra vita, nella vita della Chiesa universale. Non è solo laddove esiste la Chiesa che so perseguitata, dove, ok, questo esercito può assumere anche un'immagine di carne e sangue perché ci sono degli uomini che praticano loro materialmente del male. E la domanda è: avete mai riflettuto sul fatto che c'è questo nemico così schierato davanti a te? Sei consapevole che ogni giorno c'è un nemico che è pronto a combattere contro di te? In 1 Pietro 5,8 Pietro scriveva: siate sobri, vegliate, il vostro avversario, il diavolo, va attorno come un leone ruggente cercando chi possa divorare. Anche Pietro mette sull'avviso, fa l'immagine presa dalla natura, e un leone che è pronto a sbranare e che il suo intento è andare in giro cercando chi possa divorare. Forse sarebbe più facile se i nostri occhi vedessero materialmente tutto questo dispiegamento di forze. Ma come affronteremo questo nemico? Sarà forse che Paolo ci chiama a fare esorcismi? Beh, la scrittura non insegna tale pratica. Affrontare questo nemico non significa trovare tecniche per scacciare, ma usare mezzi spirituali che la grazia ci mette a disposizione. Non è una lotta fisica, ma una lotta intellettuale, e non è uno scontro materiale. Infatti è molto interessante notare che questo argomento è inserito nel vasto argomento del camminare in modo degno del credente. Come detto, la vita cristiana è una guerra e il nemico userà il mondo e tutte le tentazioni per non farti camminare in modo degno. Ecco come il nemico agisce. Usa il mondo, la cultura, le persone che ci stanno intorno per provocare insidie, trappole, per combattere contro la Chiesa. A cominciare dalla tua casa, a cominciare da tua moglie e da tuo marito e dai tuoi figli. Non è un caso che Paolo prima ha parlato mariti, mogli, padri, figli, poi è andato nel lavoro e poi inserisce il combattimento spirituale. Forse abbiamo sempre pensato che la nostra casa fosse un porto sicuro al riparo da venti tempestosi. Forse abbiamo pensato che la Chiesa fosse un luogo sicuro. Invece, forse dovremmo pensare che le insidie di Satana si nascondono nelle persone più care e che ci avvicinano tutti i giorni. Quali sono queste insidie? E quando pensi, e vediamo che Paolo parla di insidie, l'insidia cos'è? È una trappola, un qualcosa che si ha la percezione di... Se una trappola, abbiamo la percezione che c'è? No. L'insidia è un qualcosa nella quale è come un animale che pensa di andare a mangiare il suo boccone, ma quel boccone sta nascondendo un'insidia, una trappola che lo farà catturare. E quindi quali sono queste insidie? E quando pensi che tu sarai sufficientemente forte per affrontare tutti i problemi? Quando pensi che la verità non è così importante, quindi beh, non serve leggere la Bibbia tutti i giorni? Quando il nemico cercherà di farti usare l'orgoglio anziché l'umiltà? Quando cercherà di usare le divisioni anziché l'unità, sia nella chiesa sia nella famiglia? Quando cercherà, queste insidie si nascondono quando cercherà di farti usare l'uomo vecchio anziché quello nuovo, affrontare tutte le tue problematiche con tutto il tuo vecchio sapere e non facendoti guidare dalla parola. Quando cercherà di farti essere stolto anziché saggio e quando cercherai di essere indipendente da Cristo anziché sottomesso a Lui. Ecco le sue insidie e la sua strategia. Ma tua moglie e tuo marito non è il tuo nemico. Satana sta agendo, può agire in un certo modo nelle nostre relazioni per fare in modo che le nostre relazioni non funzionino. E comincia dalla famiglia, per poi nella chiesa, per far denigrare la gloria di Dio. Quindi, quando guardi tua moglie, non devi vedere Satana in lei, ma come Satana sta insidiando il suo modo di ragionare. Perciò Paolo poteva dire: mariti, amate le vostre mogli come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei, per santificarla dopo averla purificata lavandola con l'acqua della parola. E quando guardi tuo marito, non guardarlo come un nemico in carne ed ossa, ma l'insidia nella quale Satana lo sta cercando di farlo cadere. In un certo modo Satana ci sta ponendo tanti modi sbagliati di ragionare per rovinare le nostre relazioni. Ecco perché a volte è difficile avere delle buone relazioni. Le nostre relazioni sono il campo di battaglia, non il nostro nemico. Satana userà ogni mezzo, o la cultura del mondo, per distruggere le nostre relazioni. Le nostre famiglie, le nostre chiese sono sotto attacco. C'è una guerra, come detto, a cominciare dalle nostre case. E quando rientri a casa, a volte uno dice: oh, ho finito la giornata di lavoro, mi voglio riposare, sono al sicuro. In realtà ci può essere una battaglia ancora pronta da affrontare. In 2 Corinzi 10:3 Paolo scriveva: in realtà, sebbene viviamo nella carne, non combattiamo secondo la carne. Infatti le armi della nostra guerra non sono carnali, ma hanno da Dio il potere di distruggere le fortezze, poiché demoliamo i ragionamenti e tutto ciò che si eleva orgogliosamente contro la conoscenza di Dio, facendo prigioniero ogni pensiero fino a renderlo obbediente a Cristo. Ecco che Paolo dice: non è che non siamo militarmente disposti in carne ed ossa, ma noi dobbiamo usare la testa, i nostri pensieri devono essere sottomessi a Lui nelle nostre relazioni. Se ti aggrappi alla grazia di Dio, il nemico è sconfitto. Se ti aggrappi a Cristo, hai un'armatura completa per restare saldo, come dice la parola. E questo non significa che non arriveranno colpi, eh? Non sta dicendo questo, ma i colpi non ti faranno cadere. Nella battaglia rimarrai in piedi. Guardate che una delle caratteristiche, lo avevo accennato anche nello studio della famiglia, delle caratteristiche che anziani e diaconi devono avere, una di queste caratteristiche fondamentali era la gestione della loro famiglia. In pratica Paolo sta dicendo: come loro affrontano questo conflitto spirituale, in un certo modo, come loro sanno gestire la loro famiglia, è fondamentale per avere delle caratteristiche. Perché? E questo, e volete che Satana non ostacoli questa cosa? se io e mia moglie non avessimo un buon rapporto, io sarei immediatamente squalificato. Satana attacca in questo modo per far cadere la Chiesa. C'è una guerra e c'è un'armatura completa da indossare. Vorreste andare in guerra nudo? Noi non andremo in una guerra fisica nudi, giusto? Qualcosa ci prenderemmo per aumentare la nostra immunità. Cristo è colui che ci rende protetti. Cristo è colui che può vincere la battaglia. Infatti in 1 Giovanni 3,8 c'è scritto che per questo è stato manifestato il Figlio di Dio, per distruggere le opere del diavolo. Perciò rivestiti dell'armatura e stai saldo. Se Paolo scrisse questo, significa che se non lo fai, se non ti rivesti della completa armatura, non potrai stare saldo contro le insidie. Non sarai preparato, e un buon soldato si prepara. Ma l'ultima caratteristica che vedremo è che Paolo chiama anche che il soldato deve essere resistente. Perciò, guardate al versetto 13, perciò prendete la completa armatura di Dio affinché possiate resistere nel giorno malvagio e restare in piedi dopo aver compiuto tutto il vostro dovere. Nella Chiesa occidentale è facile dimenticare la gravità della battaglia. Non siamo tante volte interessati alla completa armatura di Cristo perché non ci sentiamo così in guerra, non ci sentiamo così in pericolo. Desideriamo le vittorie senza lottare e preghiamo che Dio risolva i problemi senza di noi. Ma Dio non concede esenzioni e il suo popolo è in guerra. La grazia divina è sufficiente per affrontare qualunque sfida nel potere di Cristo, fin tanto che tu ti rivesti diligentemente della completa armatura di Cristo. Ogni giorno è il giorno malvagio che Paolo qua sta dicendo. Siamo chiamati a resistere ogni singolo giorno della nostra vita e siamo chiamati a restare in piedi. Paolo in 1 Corinzi 9,27 dice che tratto duramente il mio corpo e lo riduco in schiavitù perché non avvenga che dopo aver predicato agli altri io stesso sia squalificato. Paolo non temeva di perdere la salvezza, ma la sua remunerazione e la sua utilità nel Signore. Ecco perché si imponeva tante regole rigide. E molti uomini nella Bibbia hanno fatto naufragio nella fede. Le circostanze sono diverse per ognuno di loro, ma la ragione è sempre la stessa. Si sono spogliati dell'armatura e hanno perso coraggio, potenza e desiderio di stare in piedi. Paolo diceva: Dema, avendo amato il mondo, mi ha lasciato. Ha tolto la sua armatura e ha smesso di combattere e in un certo modo forse non ha avuto più la percezione di una battaglia che il mondo aveva contro di lui e lo stava vincendo. Paolo ci chiede di rimanere in piedi. In Giacomo 4,7 dice: sottomettetevi dunque a Dio, ma resistete al diavolo ed egli fuggirà da voi. Le battaglie spirituali vanno combattute con le giuste armi. L'armatura del cristiano non è facoltativa, è assolutamente essenziale. Paolo chiama a resistere e a restare in piedi. Perciò la vita cristiana è una guerra spirituale, è un combattimento nel quale devi essere forte, devi essere saldo e devi resistere. In cosa consisterà la tua battaglia contro le insidie di Satana? Amando tua moglie come Cristo ha amato la Chiesa? Per le mogli sottomettendosi ai propri mariti? Per i figli ubbidendo ai propri genitori? Per i genitori allevando i figli nella disciplina e nell'istruzione del Signore senza irritarli? oppure nel lavoro servendo onestamente e trattando gli altri senza favoritismo, insomma camminando in modo degno della chiamata che ci è stata rivolta. Prendi l'armatura di Dio, fortificati in Lui, rimani in saldo, resta in piedi. Preghiamo. Signore, il brano di quest'oggi ci mostra un quadro preoccupante, nel senso, Signore, che ci fa comprendere la realtà che, sebbene sfugge ai nostri sensi, alla nostra vista, al tatto, non è meno reale. Questo brano voleva avvisare gli Efesini e oggi noi della realtà di Satana e di tutto il suo esercito contro ognuno di noi, contro la Chiesa, affinché il cammino della Chiesa sia ostacolato. E quando il cammino della Chiesa è ostacolato, Signore, il tuo nome è bestemmiato. E Signore, fa che ognuno di noi possa sentirsi questo soldato, un soldato che vuole combattere rivestendosi della completa armatura per essere forte, saldo, restare in piedi. E Signore, sappiamo che la tua grazia ci renderà all'altezza del compito e allontana da noi le insidie di Satana che può far sembrare questo passo un passo per esaltati, un passo fuori dalla logica della cultura, Signore, degli anni nella quale viviamo. Ma la tua parola, Signore, eterna, e questo passo, Signore, ha un valore per la nostra esistenza oggi, per noi, per le nostre famiglie, per la Chiesa, per il mondo, Signore, nella quale tu ci hai messo a vivere. Signore, che ogni credente nella tua Chiesa universale possa essere un buon soldato. E ancora riconosciamo, Signore, che in questo abbiamo bisogno di Te. Ma i nostri cuori devono anche confidare nel fatto, Signore, che in Te c'è la vittoria. E Ti vogliamo ringraziare per questo. Nel nome di Gesù. Amen. Amen.